collegati con la Francia, siamo collegati con Parigi per parlare delle proteste, degli scontri che stanno continuando a moltiplicarsi in maniera più o meno organizzata dopo il pestaggio e lo stupro del giovane Théo Franck a Aulnay-sous-Bois. Lo scorso sabato c'è stata una manifestazione che, come dire, è poi terminata con ulteriori scontri, e nella quale, a sentire Serge Quadrupani, che oggi ha scritto una breve nota per il manifesto, avrebbe visto la spontaneità delle banlieue unirsi con quella che era la cosiddetta testa dei cortei dello scorso anno. Ne vogliamo parlare con Gianni Carrozza, corrispondente da Parigi per collegamenti, nonché redattore di Radio Frequence Pluriel, dove conduce assieme ad altri la trasmissione Vive la Social, e con il quale nell'ultimo anno ci siamo sentiti più volte per cercare di fare il punto su cosa si sta muovendo in Francia. Buongiorno Gianni.
Buongiorno a tutti.
Ecco, io ho anticipato, voglio dire, la tesi di Quadrupani anche per discuterla, ma ovviamente prima sarebbe opportuno magari ricostruire che cosa è avvenuto a partire da quel giovedì, nel quale la polizia, durante un fra virgolette normale controllo di polizia, ha pestato selvaggiamente questo ragazzo, al punto che poi l'ha stuprato con un manganello, al punto che ha dovuto essere ricoverato con 60 giorni di prognosi.
Sul fondo non ci sono elementi di novità per quanto riguarda il comportamento della polizia, cioè una delle tecniche di controllo delle banlieue è quella di giocare a comportarsi come una banda più grossa e più potente delle altre da parte dei poliziotti, con metodi dello stesso genere, con la differenza che hanno la copertura dello Stato e qualsiasi cosa facciano viene comunque coperta dalla giustizia, anche se a volte mettono del tempo, come è successo nel caso di Ziad Bouna o di altri casi di omicidio in cui i poliziotti sono stati comunque assolti. Quello che c'è da dire è che nei mesi scorsi c'erano state, se voi vi ricordate, alcune agitazioni spontanee di poliziotti che chiedevano una cosa importante, cioè chiedevano la presunzione di innocenza nel caso di assassini o di violenze poliziesche, con una forma di equiparazione al trattamento che viene riservato ai gendarmi, in cui la presunzione di innocenza già esiste. Ora, nei giorni in cui è successo l'aggressione a Théo, il Parlamento, la Camera in particolare, stava approvando la legge sulla presunzione di innocenza, quella che è stata definita da una petizione che circola su internet la licenza di uccidere, e questa è una cosa che non bisogna dimenticare, perché non solo i poliziotti vengono regolarmente assolti dalla giustizia, ma in particolare chiedevano, e il governo tendeva a dargliela, una presunzione di innocenza, e questa è una cosa particolarmente grave nel contesto in cui ci si trova oggi in Francia, in cui un eventuale governo di destra o di estrema destra farebbe largo uso di questo tipo di metodi repressivi. Per quanto riguarda il contesto politico, io direi i commenti che uno può più o meno trovare sui media, direi vanno in due direzioni, a parte la tesi, secondo me leggermente ottimista, di Serge Quadrupani, ma riguarda o il fatto che alcuni come la CGT Police chiedono un ritorno alla polizia di prossimità, come era stata definita, cioè un lavoro preventivo di dialogo con i ragazzi sui quartieri, in cui la polizia in sostanza non fa soltanto della repressione come con le BAC, le brigate anticriminalità, che agiscono come delle bande di quartiere, ma tutto un lavoro di, chiamiamolo, di assistente sociale, per far semplice, e in cui, come dire, cercano di ridurre il contenzioso e gli scontri, ed era una forma di polizia che era stata usata dal governo socialista, che aveva preceduto l'ultimo governo, l'ultima presidenza di Sarkozy, che ha smantellato questa cosa qui e è ritornato ai metodi repressivi, anche perché aveva costruito le sue fortune elettorali e le sue promesse elettorali e il suo elettorato si era in qualche modo strutturato contro i moti delle banlieue del 2005, cioè questo non bisogna dimenticarselo, c'era stato un forte bisogno d'ordine nell'elettorato maggioritario di destra che aveva portato Sarkozy al potere. Oggi con uno come Fillon che sembra praticamente fuori gioco, a meno di miracoli dell'ultimo minuto, c'è una specie di boulevard che si è aperto di fronte alla signora Le Pen, potete immaginare il tipo di discorso estremamente duro e repressivo che la Le Pen tiene, raccogliendo e aumentando i suoi consensi per il momento preelettorali. Questo per dare un'idea della situazione del dibattito che circonda i fatti propriamente detti. E ciò detto, sul campo, come tu dicevi, gli scontri sono continuati, non sono cose enormi, per esempio sentivo ancora stamattina la radio parlare di una quarantina di giovani che avevano affrontato la polizia. Il problema è che queste cose sono poi accompagnate da arresti, giudizi per direttissima, condanne piuttosto pesanti, con imputazioni a volte assurde, tipo l'altro giorno hanno condannato una decina di persone, una decina di ragazzi, per essersi trovati in una zona dove c'erano anche dei sassi, e quindi la giustizia ha presunto che questi sassi potessero servire per una possibile trappola nei confronti della polizia, cioè non avevano fatto niente, non c'era niente che si potesse provare, però il fatto stesso che si trovassero in una zona dove questi sassi erano ammucchiati, secondo la giustizia, provava che questi ragazzi erano lì per fare una trappola ai poliziotti. Ecco. Cioè, questo dà il livello di isteria anche della giustizia.
Sì, ma anche la condanna basata sulla personalità, sulla configurazione sociale dei soggetti. Insomma, un'applicazione di quello che è stato definito il diritto penale del nemico, perché evidentemente se accanto a un mucchio di sassi ci fosse stato un cittadino benestante bianco del centro di Parigi, nessuno avrebbe pensato di mettere in discussione che cosa stava facendo nei pressi dei sassi. Quindi siamo proprio di fronte a un'ulteriore declinazione di questo aspetto, che per quanto ho capito io assume viene razzializzato sostanzialmente in questa
razzializzato in parte, sì, per esempio per quanto riguarda i controlli di polizia è evidentemente razzializzato, Per quanto riguarda i metodi di gestione della polizia, io direi che i termini di classe sono forse più netti che quelli razziali, perché ovviamente non se la pigliano con gli emiri del petrolio che vanno a fare la spesa sugli Champs-Élysées, ma con i ragazzi di banlieue che hanno lo stesso colore di pelle ma non hanno lo stesso portafoglio.
Indubbiamente sì, no, è ovvio che la cesura di classe in questi casi, come dire, è la cesura fondamentale, poi si interseca con altre cesure, a volte, come dire, c'è anche una certa coincidenza, perché la razzializzazione e la povertà tendono, come dire, in qualche modo a essere attraversate l'una dall'altra, ma ovviamente non
sì,
a coincidere.
In quartieri in cui si concentra povertà o immigrazione recente o figli di immigrati, nipoti di immigrati, cioè persone che si ritrovano comunque in situazioni socialmente difficili.
Ecco, sarebbe interessante anche avere anche un minimo un quadro, insomma, prova un po' a raccontarci sulla base degli elementi che hai raccolto su cosa è capitato sabato a Bobigny.
La mia impressione, può darsi che mi sbagli, ma la mia impressione è che ci sia stata molta spontaneità in questi scontri, che sono stati poi alimentati anche dalla stampa, dai media che ne hanno fatto una specie di non dico della guerra civile, ma insomma nelle interviste dicevano sembrava Baghdad. Baghdad è una cosa un po' più seria. La mia impressione è che ci sia stato questo rassemblement statico davanti al tribunale, che era fortemente presidiato da polizia con camion, mezzi vari, eccetera, e poliziotti in assetto di guerra. Questa cosa è stata probabilmente vissuta come un'ennesima provocazione, cioè come una forma di chiusura da parte dello Stato nei confronti della gente che chiudeva verità e giustizia. E nello stesso tempo c'era stato, non mi ricordo se il giorno prima o due giorni prima, la derubricazione dello stupro a violenze volontarie in gruppo, in banda, insomma.
Quindi sostanzialmente un alleggerimento della posizione dei quattro poliziotti coinvolti.
Un alleggerimento della posizione, non tanto dei quattro quanto di quello che individualmente aveva usato il manganello. La posizione di altri era appunto violenze volontarie in gruppo, e la sua posizione vedere rubricata al livello di quella degli altri. Credo che questa cosa abbia anche parecchio pesato, perché è stata subito sentita come un primo passo nella assoluzione progressiva dei poliziotti, come è già successo in altri casi. Infatti fra la gente che era a questo raduno non c'era soltanto un discorso su Teo, ma anche su altri fatti emblematici di violenze poliziesche, la storia di Zia Debunà e la presenza anche di famiglie che avevano alcuni dei loro cari che erano stati ammazzati dalla polizia. In questo gli appelli a manifestare erano stati lanciati sia da associazioni, gruppi di quartiere, gruppi di banlieue, eccetera, ma anche associazioni ufficiali, partiti di estrema sinistra o di sinistra, chiamiamolo così, cioè il Parti de Gauche, Ensemble, la Lega dei diritti dell'uomo, cioè c'erano tutta una serie di associazioni ufficiali che si occupano di problemi di diritto e di repressione. Il fatto che ci fosse questa forma di chiusura provocatoria da parte dello Stato, questa presenza militare importante a proteggere il tribunale, un tribunale tra l'altro probabilmente chiuso perché sabato pomeriggio non credo che sia debordante di attività, di fronte a questa situazione qua la rabbia della gente è aumentata, e in particolare di gruppi di giovani che con ogni probabilità erano venuti un po' da tutta la regione parigina, niente, hanno cominciato a tirare qualche sasso, a rispondere alle provocazioni poliziesche, e la mia impressione e che non ci fosse tanto gente, come dire, attrezzata per lo scontro, quanto piuttosto un livello di rabbia che aumentava, e le cose si sono fatte con i mezzi disponibili sul posto. Cerco di essere più esplicito, con qualche esempio. Più che l'uso di bottiglie Molotov, che uno dovrebbe portarsi alla manifestazione, sono state bruciate macchine sul posto, sono stati spaccati i vetri della stazione RR o degli autobus, sono stati spaccati gli abribus, sono stati spaccati degli sportelli automatici delle banche, vuol dire le fotografie mostravano per esempio pezzi di selciato che sono stati spaccati e utilizzati per trovare dei proiettili, cioè tutto un insieme di cose che ti fa pensare che non ci fosse una struttura preorganizzata per andare allo scontro, ma semplicemente che lo scontro si sia determinato sulla base delle condizioni che si sono presentate in quel momento lì, e quindi i ragazzi che erano presenti si sono battuti con quello che avevano sotto mano.
Chiarissimo, chiarissimo, quindi come dire una robusta spontaneità, poi evidentemente c'erano anche soggetti politici, c'erano anche chi come dire è abituato a stare in piazza in un certo modo, però la spinta principale è arrivata da chi si è trovato lì a manifestare per un abuso terribile, identificandosi. Io ho letto l'intervista a un ragazzino di 16 anni che ha detto: io mi sono chiesto, Teo avrei potuto essere io, Teo un giorno potrei essere io, e contrariamente all'opinione di tutti i miei familiari sono andato lì e poi mi sono messo proprio lì in mezzo, no? E lo fa con la sua faccia tranquillamente, senza tanti timori, no? Senza neanche, come dire, avere probabilmente piena consapevolezza di cosa significa stare in piazza in quel modo. E tra l'altro è il ragazzino che poi quando un'auto è stata incendiata ha tirato fuori una bambina da dentro, episodio sul quale invece la polizia aveva raccontato una versione completamente differente.
Sì, la polizia si era presa il merito quando gli è stato fatto notare che non aveva fatto niente, perché era a 30 metri da questa famosa macchina ed era stato un ragazzo, un manifestante che l'aveva tirata fuori, hanno detto, poi ieri si sono poi sperticati in elogi per l'eroismo del ragazzo.
Sì, ovviamente, come dire, la gestione mediatica successiva, però è interessante il fatto che la prima parte del suo racconto è: mi sono identificato con lui e vorrei che se succedesse a me qualcuno venisse, come dire, a fare altrettanto. Quindi una spinta molto forte, una spinta anche emotiva, immagino, che porta a essere davanti a un tribunale, a trovarsi di fronte alla stessa polizia che agisce ogni giorno in maniera molto violenta o meno violenta, ma comunque mirata nei confronti degli abitanti poveri e se poveri immigrati tanto di guadagnato, e che quindi, come dire, la spinta spontanea anche sulla base emulativa di quella che è stata, immagino, un po' tutta la storia delle rivolte che ci sono state in questi anni e che hanno attraversato le periferie francesi, sia stato uno degli elementi forti, no, di questa piazza. Non a caso, se non sbaglio, la polizia minimizza, parla di pochi manifestanti, tira fuori la solita teoria delle minoranze, insomma un po' un quadro abbastanza usuale in questo ambito.
Ma sì, poi è anche vero che non c'è un atteggiamento unico da parte della polizia, perché è un momento in cui gli atteggiamenti ultra repressivi e di quelli che ancora qualche mese fa chiedevano la licenza di uccidere vengono in qualche modo messi in sordina. Insomma, ci sono degli atteggiamenti, per esempio come quello di un poliziotto, che di un sindacalista della polizia, che qualche giorno fa, parlando a una trasmissione televisiva, indicava i ragazzi di origine africana con il nome di Bambula, e ha provocato una specie di scandalo mediatico sulla base della constatazione che l'uso di questi termini dispregiativi era diventato una cosa banale, tanto banale da poterlo dire in televisione, e dice: ma immaginiamoci quello che avviene fuori dalla televisione quando non ci sono sguardi pubblici.
Certamente.
Quindi c'è questo, come dire, si assiste a una specie di gioco delle parti in cui vengono messe avanti la necessità di un ritorno alla prevenzione, vengono chiamate in servizio tutte le associazioni di mediazione che vengono ricevute dal governo, eccetera, che in genere è quando ci sono scontri sociali di una certa consistenza che vengono ritirate fuori dal cassetto, mentre invece in tempi normali sono piuttosto i metodi duri della polizia che prendono il sopravvento.
Chiarissimo, quindi siamo di fronte a una dinamica complessa che però rivela comunque una certa vivacità sociale rispetto a quanto si sta muovendo, nonostante la propaganda securitaria, sempre Il Manifesto oggi insisteva,
sì,
parecchio
è molto presente
sul fatto che Fillon e Le Pen si siano buttati a pesce su questa vicenda per invocare, sì, ancora più controlli, più polizia, più repressione, e quindi per portare ulteriore acqua al mulino nella quale stanno macinando la loro campagna elettorale. Questo, come dire, è chiaramente un aspetto. Ma di fronte a tutto questo, noi possiamo immaginare un paese dimidiato? Perché in qualche misura noi abbiamo da un lato il paese che lo scorso anno si è rivoltato contro la Travai, ha dato vita a un movimento che è andato avanti 6 mesi, non 6 giorni, non con episodi singoli, con grandi mobilitazioni, con grande partecipazione, afflato partecipativo, con grande determinazione di piazza, e contemporaneamente abbiamo una Francia che nei sondaggi e nei recenti risultati elettorali invece sembrerebbe viaggiare nei confronti della destra e della destra più estrema. Tutti quanti dicono che Marine Le Pen arriverà sicuramente al ballottaggio, e poi chissà. Quindi siamo di fronte davvero a una Francia a due marce, oppure è un'immagine soltanto, come dire, evocativa,
no,
ma che non
è una
fotografa.
È una situazione, come dire, di polarizzazione sia sociale sia politica. Vuol dire, i margini per la gestione ordinata dell'esistente si sono fatti sempre più ridotti. Il problema è questo, il problema di quelli che governano, perché poi questo apre tutta una serie di altri problemi e di altre prospettive per la gente che si batte per un cambiamento.
Indubbiamente sì, staremo a vedere quali saranno gli ulteriori sviluppi. Nel frattempo io ti ringrazio molto e ti saluto, buona giornata.
Buona giornata a voi.
Ciao.